Domenica 5 novembre, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con una breve rassegna di alcuni degli articoli di approfondimento usciti in questi giorni sui media internazionali che riguardano appunto il conflitto a Gaza. Poi sarà la volta della ripubblicazione di un grande libro di Gustave Flaubert, La tentazione di Sant'Antonio, potente affresco di erudizione, creatività, rappresentazione di fantasmi, visioni dell'essere umano. Parleremo della tentazione di Sant'Antonio che esce per Carbonio con il suo traduttore Bruno Nacci. Quindi torna Giulia Binazzi con la sua rubrica di editoria per ragazzi e ragazze, Quante storie. Oggi Giulia ci parla di tre libri che raccontano dell'importanza per le nostre vite della fantasia. E infine ci collegheremo con il compositore Massimiliano Viel che ci parlerà di un grande musicista teorico, John Cage, in occasione dell'uscita di un libro davvero prezioso di scritti teorici di Cage per Shake Edizioni. È la Domenica dei Libri di Radio Popolare, domenica 5 novembre. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno, inizio oggi la trasmissione come nelle scorse puntate, da quando è scoppiata appunto la guerra a Gaza. Inizio con una piccola rassegna di alcuni articoli che approfondiscono alcuni temi, alcune questioni più di lungo periodo, non di cronaca, legate appunto alla guerra. Inizio dunque con un editoriale di Le Monde che scrive nel titolo: Gaza, guerra, a quale costo? Allora, secondo Le Monde, l'operazione militare israeliana sta ormai prendendo forma in modo molto chiaro, piuttosto chiaro. Ci sono incursioni sempre più profonde nella stretta striscia di Gaza, racconta Le Monde. L'accerchiamento di Gaza City, accompagnato da massicci attacchi contro le infrastrutture delle milizie palestinesi, ormai l'accerchiamento di Gaza City è concluso. Tuttavia, secondo Le Monde, a questa offensiva, a questa azione israeliana si frappongono soprattutto tre ostacoli. Allora, il primo è il più evidente, riguarda l'intreccio delle infrastrutture militari di Hamas con il tessuto urbano di Gaza, che è anche una delle aree più densamente popolate del pianeta. I miliziani di Hamas utilizzano la popolazione civile di Gaza come scudo umano, il che costituisce un crimine di guerra. Ma i bombardamenti espongono lo Stato ebraico, scrive Le Monde, alla stessa accusa, cioè commettere crimini di guerra. C'è poi un secondo ostacolo alle operazioni militari israeliane, un ostacolo che riguarda le condizioni di sopravvivenza dei palestinesi in un territorio Gaza, appunto, sotto blocco dal 2007. Gli aiuti umanitari non arrivano, sottoponendo oltre 2 milioni di persone, 2 milioni di civili, a condizioni durissime di sopravvivenza. C'è poi una terza difficoltà per Israele, risiede nella presenza di almeno 240 ostaggi catturati il 7 ottobre. E attualmente nelle mani di Hamas. Questi ostaggi sono molto probabilmente tenuti nei tunnel che costituiscono l'obiettivo principale dei bombardamenti israeliani. Ecco, che cosa succederà? Si chiede Le Monde. Israele bombarda i tunnel, ma bombardando i tunnel mette anche a rischio la vita degli ostaggi. Queste quindi le difficoltà, secondo Le Monde, all'azione militare israeliana di queste settimane, senza però, rileva Le Monde, che Israele abbia anche chiarito precisato che cosa succederà dopo questa azione militare. Quindi, secondo Le Monde, c'è una doppia mancanza di chiarezza da parte israeliana, mancanza di chiarezza su come risolvere alcuni punti, nodi, snodi cruciali di questa azione militare, ma mancanza di chiarezza anche sul futuro di Gaza, in particolare chi amministrerà Gaza dopo l'eventuale cancellazione, come dicono i leader israeliani, di Hamas. Qual è la strategia, il pensiero di Israele per il dopo azione dopo di questa offensiva militare. Quindi questo articolo lo trovate e lo cito da Le Monde. Vi cito ora un altro pezzo che trago invece dal New Yorker, che ha questo titolo: La guerra di propaganda di Hamas. È un pezzo firmato da due giornalisti del New Yorker, David Kirkpatrick e Adam Rasgon, e racconta come in buona parte del mondo arabo Hamas sta vendendo con successo, scrive appunto il New Yorker, la sua narrativa di resistenza all'oppressore israeliano. Allora, l'articolo racconta come, a differenza di quanto si possa pensare in Occidente, quello che sta accadendo a Gaza rafforza il ruolo, rafforza la funzione, rafforza la credibilità di Hamas nel mondo arabo. La prova starebbe, secondo questo articolo del New Yorker, che ovviamente è molto più vasto, la prova starebbe in un video, per esempio, che è stato pubblicato sulla pagina di Al Jazeera in arabo, in cui si vedono dei militanti di Hamas catturare due bambini ebrei israeliani nel kibbutz Holit. 3 e 6 anni hanno anni e 6 mesi hanno i bambini. La madre dei due bambini è stata uccisa nel raid di Hamas, il padre era assente in quel momento. Allora, i due bambini sono, nel video si vede, sono strattonati, gli mettono accanto un Kalashnikov, li incitano, no? I guerriglieri di Hamas li incitano a recitare una preghiera musulmana, non li uccidono, anzi dicono di fronte alla telecamera come i guerriglieri di Hamas in realtà siano misericordiosi, no? Nel non uccidere i bambini, come invece fanno gli israeliani con i bambini palestinesi. Allora, è un video agghiacciante, eppure a quasi 75.000 spettatori, appunto Al Jazeera in arabo, è piaciuto questo video e quasi 3.000 hanno lasciato dei commenti, molti dei quali sono ammirati. Un commentatore, per esempio, ha elogiato la morale dei combattenti della resistenza islamica. Quindi in questo pezzo si racconta proprio quanto successo, la, cioè la propaganda di Hamas in molti paesi arabi sta in realtà avendo successo. L'ultima segnalazione viene da Arez, il pezzo si intitola Netanyahu è responsabile dei fallimenti del 7 ottobre, ma questi elettori del Likud preferiscono credere alle teorie del complotto. Allora, nel pezzo di Arez si racconta che il Likud sta crollando nei sondaggi, l'opinione pubblica in generale è furiosa con questo governo israeliano, ma una visita ad alcune delle tradizionali roccaforti del partito, soprattutto nelle colonie, rivela che in molti continuano a sostenere Netanyahu e continuano a giustificarlo, mettendo in piedi, credendo a teorie senza molto senso. Per esempio, che Hamas abbia preparato l'attacco, diciamo, del 7 di ottobre, che ha ucciso 1.400 cittadini, Hamas lo avrebbe preparato ai tempi del governo di Naftali Bennett e Yair Lapid, quindi in qualche modo Netanyahu non c'entrerebbe. Quindi attenzione, mette in guardia questo pezzo, Netanyahu non è un leader politico finito, c'è ancora una base e non limitata, non piccola in Israele, che crede in lui. Questi quindi 3 pezzi usciti in queste ore che approfondiscono questioni diverse del conflitto tra Israele e Hamas di questi giorni. E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. È l'opera di tutta la mia vita. Così in una lettera del 1872 Gustave Flaubert definiva La tentazione di Sant'Antonio. La prima idea dell'opera gli venne infatti nel 1845 davanti ad un dipinto per 27 anni, un dipinto di Bruegel. Per 27 anni quindi, e attraverso 3 versioni, la tentazione di Sant'Antonio accompagna la vita, la riflessione, i travagli letterari, intellettuali, personali dello scrittore francese, intessuta di richiami mitologici, religiosi, pittorici, letterari, filosofici, dall'abate Lamennais a Goethe. L'opera racconta delle tentazioni affrontate da Sant'Antonio nel deserto egiziano. Abbandonata casa, beni terreni, Antonio viaggia per 30 anni nel deserto, vive una vita di totale ascetismo, di rinuncia, assediato, visitato da ogni genere di visione, sospeso, diciamo, tra la seduzione delle forze demoniache, della lussuria del male e la ricerca invece della luce salvifica. Un'opera potente, un affresco delle fantasie, dei fantasmi, delle paure, diciamo, dell'essere umano, un mosaico di erudizione e di creatività. L'opera ha avuto diverse traduzioni in italiano, a partire dal 1902, mi pare, adesso poi ce lo dice meglio il nostro ospite. Ne esce una ora per l'editore Carbonio, curata e tradotta da Bruno Nacci, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno a lei e grazie.
Allora, Bruno Nacci, traduttore e saggista, ricordo i suoi studi su Pascal, di cui ha anche tradotto per Garzanti i pensieri. Allora, Bruno Nacci, La Tentazione di Sant'Antonio è un'opera complessa da tanti riferimenti, suggestioni. Partiamo forse dal più forte e significativo. Parlavo del dipinto di Bruegel che Flaubert vede a Genova, che poi però mi pare sia stato attribuito a Jan Verbeek, no? Un altro fiammingo. Ecco, come questa pittura nutre, influisce sulla rappresentazione e sull'inizio, diciamo così, del processo creativo di Flaubert?
Flaubert si era recato a Genova, in realtà al seguito della sorella Caroline, con la famiglia, tutta la famiglia, per il viaggio di nozze della sorella. A Genova vede a Villa Balbi questo dipinto, allora credeva che fosse di Bruegel, poi l'attribuzione cambia negli ultimi 10-15 anni, ma comunque vede questo grande affresco, questo grande dipinto pieno di pieno di cose straordinarie e in qualche caso anche terribili, e ne rimane affascinato, talmente affascinato che, come diceva lei, ci rimuginerà, ma non solo rimuginare, riscriverà per tre volte quest'opera, La Tentazione di Sant'Antonio, in un arco quasi di 30 anni. Ora la domanda che ci si può porre è: ma cosa aveva questo dipinto di così straordinario, di così incredibile? Io credo che la risposta vada cercata non tanto nel dipinto, quanto nella predisposizione di Flaubert, penso agli scritti giovanili. Flaubert fu precocissimo, 13-14 anni già ha scritto, scriveva testi che molti autori conclamati vorrebbero aver scritto in età più tarda. Era già predisposto, direi, all'incontro con questo dipinto e con l'immaginario delle tentazioni di Sant'Antonio. Perché? Ma perché proprio l'immaginario costituisce in Flaubert l'elemento decisivo, l'elemento più inquietante.
Ecco, allora, senta, partiamo anche, cioè, vediamo anche di capire la questione anche formale, no? Io me lo sono un po' riletto in questi giorni, prima dell'intervista. Allora, mi sembra che delle caratteristiche più forti sia in qualche modo un'indeterminatezza formale, no? Cioè, il testo è un compendio di tante cose, cioè non è un romanzo, non è un racconto allegorico, non è un racconto fantastico, non è un'opera teologica, non è teatro, no? E mi pare un po' tutto questo, no? Un riassunto in qualche modo anche del percorso artistico letterario di Flaubert.
Allora, la forma, per il lettore che si voglia accostare alla Tentazione di Sant'Antonio, la forma di quest'opera è a un primo approccio la forma di un canovaccio teatrale. Ci sono dei personaggi, ci sono delle didascalie, ci sono dei dialoghi. Flaubert ebbe sempre la tentazione e anche la volontà di sfondare nel teatro, ma non ci riuscì mai. Come dice giustamente lei, questo non è un testo teatrale e non è niente che possa essere ricapitolato all'interno di un genere. Non è un romanzo, non è un saggio. Che cos'è? La risposta è molto difficile, ma possiamo tentare di dire che è la trasposizione delle ossessioni più profonde di Flaubert, una trasposizione certamente visionaria. Pensiamo che nel 1855, quindi siamo sempre nello stesso giro di anni, Nerval scriverà Aurelia. Aurelia è il capostipite di tutto il surrealismo, anche poi del Novecento, ma anche della fine dell'Ottocento, e dove la visionarietà, come dire, rompe, sfonda qualsiasi schema di tipo che riguardi i generi letterari. Bene, in silenzio, perché poi l'opera verrà pubblicata soltanto nel 74, Flaubert compie un'operazione analoga. Quindi è una, come dire, il tentativo da parte sua di dare una forma che nella sua anarchia corrisponda all'anarchia della visionarietà. Su questo ci sarebbe molto da dire, ma...
Senta, ho una domanda. È stato considerato, fu considerato, no? Lei lo scrive nella sua prefazione, un libro fortemente antireligioso. Allora, mi pare che venne proibito nella Russia zarista.
Nella Russia zarista venne proibito, ma non solo. Lui si vanterà poi di questa proibizione. Si vanterà perché in fondo gli dava lustro, ecco, che lo zar di tutte le Russie fosse intervenuto per bloccare la pubblicazione di quest'opera, gli sembrava un titolo di merito, e perché era stata proibita la pubblicazione della Tentazione, perché veniva letta, direi non del tutto in modo erroneo, come un attacco, comunque come qualcosa che usciva completamente da una visione ortodossa della religione.
Senta, Bruno Nacci, come si colloca anche secondo lei quest'opera in rapporto alle altre grandi opere di Flaubert, Madame Bovary, L'educazione sentimentale, Salambò, fino poi a Bouvard e Pécuchet?
Anche questa è una particolarità molto curiosa. Noi tutti, credo anche quelli che non l'hanno letto, ricordiamo Madame Bovary. Ricordiamo Madame Bovary come il capolavoro della scrittura di Flaubert, dell'opera di Flaubert. Bene, Flaubert più di una volta mette in relazione Madame Bovary con la Tentazione di Sant'Antonio, ma nel metterlo in relazione svilisce Madame Bovary. Lo dice proprio apertamente. Quando io scrivevo Madame Bovary, mi trovavo in casa del vicino. Quando scrivo della Tentazione, mi trovo a casa mia, cioè presso me stesso. Anzi, addirittura dice di più, dice che Madame Bovary è una specie di bric-à-brac di sentimenti, di quadri di provincia, eccetera, che non gli piace. Flaubert non aveva una grande passione, una grande, come dire, non si sentiva in sintonia con Madame Bovary, che trovava una storia banale. Mi viene in mente quello che diceva Nabokov, l'adulterio, diceva, è un modo estremamente convenzionale di sollevarsi dal convenzionale. Io credo che Flaubert sarebbe stato completamente d'accordo. Quindi era un'opera un po' banale, secondo lui, che l'aveva scritta così anche per suggerimento degli amici, che quando aveva letto il primo testo, la prima redazione della Tentazione, gli avevano detto, dopo tre giorni faticosissimi, lui amava declamare: senti, buttalo nel fuoco e non parliamone più.
Senta, c'è una questione, no? Allora, mi pare che, come dire, tutta, come dire, l'armamentario di immagini, di visioni che riguardano la decadenza, la putrefazione, la morte, no? Che quest'opera porta con sé è molto forte. Tra l'altro, poi mi pare che l'opera poi esca all'incirca in concomitanza con La Comune, no? Quindi con una grande tragedia collettiva di violenza, anche di morte.
Sì.
Ecco, quanto questa dimensione, secondo lei, è forte e significativa nel libro?
Spiace dirlo in un certo senso, ma è così, noi lo ricaviamo dall'epistolario e non solo. È vero, c'è la concomitanza con La Comune, quindi con gli episodi terribili, ma è Flaubert stesso che dice che preferiva assentarsi dalla storia vivente terribile, e il suo giudizio sui rivoluzionari della Comune è completamente negativo. Preferiva assentarsi immergendosi in queste letture sterminate, in questa documentazione sterminata, in questa storia che risaliva, almeno nel Canovaccio, a millenni prima. Ma d'altra parte l'aveva detto e l'ha sempre ripetuto, l'ha sempre ribadito, per lui la letteratura era un modo per evitare la vita, era un modo per sottrarsi alla vita.
Senta, un'ultima cosa, Bruno Naci, lei nella sua introduzione scrive che la tentazione di Sant'Antonio non tollera di essere compresa, è una visione, perché?
Perché se fosse comprensibile fallirebbe, credo, l'intenzione dell'autore. In questo senso, io nell'introduzione ho citato persino Freud, che in realtà non parla della tentazione di Sant'Antonio e non parla neppure di Flaubert. E della categoria del perturbante. Ci sono molte pagine della tentazione di Sant'Antonio in cui affiora quello che Freud dirà dopo poco, dopo pochi anni, e che chiamerà il perturbante, cioè qualche cosa che non solo stupisce ma anche atterrisce, ma di cui non si è consapevoli, cioè perché atterrisce. Ci sono pagine della tentazione di Sant'Antonio, penso soprattutto a quelle che riguardano il mago Apollonio e il suo discepolo Damide, in cui Antonio, che è rimasto abbastanza indifferente alle varie tentazioni, soprattutto quelle di tipo sessuale, le tentazioni della regina di Saba, insomma, le tentazioni erotiche più comuni, diciamo, anche nei dipinti che riguardano le tentazioni di Sant'Antonio, invece rispetto al racconto, peraltro assolutamente un racconto fantastico di questo mago pitagorico che è Apollonio, resta sconcertato e atterrito, e il lettore si chiede: ma perché? Che cosa ha detto? Beh, non dice nulla di strano, però ogni tanto l'immaginario, una mano tagliata, una donna che diventa serpente, eccetera, l'immaginario spaventa Antonio molto di più delle tentazioni, come dire, più andanti, più consuete, di quelle che noi pensiamo siano state le tentazioni degli anacoreti, di tutti quelli che cercano di salvaguardare una purezza mistica in qualche modo.
Quindi, allora, Gustave Flaubert, La tentazione di Sant'Antonio, sono 169 pagine, lo pubblica Carbonia. È stato nostro ospite il suo traduttore e curatore, Bruno Naci. Grazie ancora.
Grazie a lei, grazie a voi.
L'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora la nostra rubrica tradizionale della prima domenica del mese.
Quante storie?
Quante storie, la rubrica di editoria per ragazzi e ragazze. Buongiorno Giulia Binazzi.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno alle ascoltatrici.
Allora Giulia, oggi ci suggerisci tre libri legati, come sempre, da un filo, che tu hai chiamato Fantasia e Parola. Anzitutto, perché?
Guarda Roberto, questo mese ho davvero pensato moltissimo a quali libri scegliere, a quale tema scegliere, essendo così immersi in un contesto così duro e angosciante, soprattutto pensando anche all'infanzia, per esempio a tutti i bambini e le bambine intrappolate a Gaza. Allora ho scelto tre libri in un certo senso per sfuggire alla realtà, per sfuggire a questo tremendo presente. Ho scelto tre libri in cui rifugiarsi, dove appunto la fantasia e le parole dominano.
Allora, senti Giulia, vediamo il primo libro. Si tratta del racconto di una grandissima autrice, Isabella Allende, che per Feltrinelli, con la traduzione della sua storica traduttrice italiana Elena Liverani, che è stata anche nostra collaboratrice qui alla radio, pubblica La ninfa di porcellana, storia di una statua, della statua di una ninfa che prende vita. Giulia.
Sì, il libro racconta appunto la storia di Don Cornelio, che è questo simpatico omino che fa il copista in uno studio notarile, ovvero ricopia gli atti che poi devono essere archiviati. È un omino in un certo senso classico, no? È vestito di grigio, abitudinario, è puntualissimo e solitario, e chiaramente a un certo punto la sua vita viene sconvolta quando vede in una vetrina questa statua, questa ninfa che gli fa l'occhiolino. Così, spendendo una cifra da capogiro, decide di comprare questa statua che, come gli dice il negoziante, gli cambierà la vita. Ed è esattamente così quello che succede. Cominciano delle grandissime e fantastiche avventure di Don Cornelio con la sua amica statua, che si chiama proprio Fantasia, così che questa statua che stravolge completamente il quotidiano di Don Cornelio, con voli notturni, incontri, avventure impossibili, mari azzurri e tantissimi colori. La scrittura di Isabella Allende io la definirei in questo libro divertita, come proprio se lei si fosse divertita a raccontare a bambini e bambine questa storia piena di immaginazione. E il testo è accompagnato da dei bellissimi acquerelli che mi hanno ricordato molto l'atmosfera di Mary Poppins, a me, che era uno dei miei film preferiti quando ero piccola, quando saltano, sai, quando saltano dentro l'acquerello.
Certo.
È fatto da Ben davanti al parco, allora mi ha ricordato quell'atmosfera. Questi acquerelli sono dai colori molto tenui e anche molto sfumati, che così creano un'atmosfera magica e anche un po' impalpabile. Un libro che io consiglio dai 10 anni.
Allora, La ninfa di porcellana di Isabella Allende, l'illustratrice è Maria Chiara Di Giorgio, la traduzione di Elena Liverani, lo pubblica Feltrinelli, sono 96 pagine. Il prossimo libro è un libro che racconta la storia di una bambina, tu parlavi prima appunto di sogni, che al mattino si avvia verso la scuola con appunto i sogni della notte ancora nella testa. Si tratta del Mare dappertutto di Nadia Terranova e Serena Mabilia. Giulia.
Sì, questo libro racconta proprio la storia di Tatu, questa bambina che vive in città e che si sveglia questa mattina di pioggia con i sogni legati alle sue vacanze su quest'isola delle Ginesse, dove lei passa delle magnifiche estati, lunghi mesi estivi insieme all'amatissima nonna. E quindi questi sogni che gli si sono rimasti, che sono impigliati nella testa, come dice il testo, e così, per esempio, mentre fa colazione si chiede se i biscotti sappiano galleggiare, sappiano stare a galla. E poi, mentre va a scuola, intravede nelle pozzanghere delfini e galeoni. All'interno però di questa storia si sviluppa un'altra storia parallela, che è quella di un pirata e di una forse sirena, che però in qualche modo scopriremo è intrecciata a quella di Tatù. La scrittura di Nadia Terranova è poetica essenziale e secondo me una delle sue più grandi qualità è che riesce a ricostruire delle immagini che ci riportano direttamente alla nostra infanzia. Così ritroviamo dei piccoli gesti che tutte e tutti abbiamo fatto e che poi lei racconta in un modo che è allo stesso tempo intimo e universale. E poi ho trovato molto belle anche le illustrazioni che mescolano il quotidiano della bambina, per esempio appunto i suoi stivaletti rossi che sono spesso rappresentati, insieme ai ricordi della sua vita sull'isola, rappresentazione poi invece in blu di tutta la parte della storia del pirata e tanto tanto mare. Un libro che secondo me fa venire un po' nostalgia di quelle estati infinite, di quelle vacanze che duravano tantissimo, del mare dappertutto, come dice proprio il titolo del libro. È un libro da leggere perfetto in un giorno di pioggia, che però poi ci regala un finale, e questo secondo me è il suo vero valore aggiunto, che però rompe quella retorica tra la vita magnifica al mare, nella natura, e quella vita grigia in città. Invece questo libro ci dice che ci propone alla fine di cercare ognuno e ognuna il proprio orizzonte ovunque si è.
Allora, Il mare dappertutto di Nadia Terranova e Serena Mabilia, che è l'illustratrice, edito da M Edizioni, sono 96 pagine dai 7 anni. L'ultimo libro che ci racconti oggi mi ha incuriosito già, come dire, la sinossi, no? C'è un paese dove le persone parlano poco e per poter pronunciare le parole bisogna comprarle e inghiottirle. Giulia.
Sì, questo, guarda, è un libro per un target un po' più basso, dai 4 anni, che può anche essere letto ai bambini e alle bambine, invece per esempio quello di Nadia Terranova secondo me è un libro da leggere in autonomia alla fine delle elementari. La grande fabbrica delle parole racconta appunto di questo paese dove delle fabbriche producono le parole di tutte le lingue del mondo, però è un posto dove paradossalmente si sta abbastanza zitti, perché comprare le parole costa. È un libro pubblicato un po' di anni fa, ma che era, come dire, viene continuamente ristampato, e mi sembrava il giorno giusto quello di oggi per raccontarlo. In questo paese, appunto, come dicevo, le parole si comprano, ci sono a volte anche dei saldi, degli sconti dove si possono acquistare più parole, però non tutti possono comprarle. Per esempio, il protagonista Pileas è un bambino che le parole, per esempio, le raccoglie col suo retino quando scappano via e sono così portate dal vento. Ne raccoglie tre: ciliegia, polvere e seggiola, e che lui conserverà per poterle dire alla bambina di cui è profondamente innamorato. Devo dire che, appunto, in un giorno in cui volevo dedicare la puntata dei libri in cui rifugiarsi, questo mi sembrava un libro giusto, perché davvero esprime tutta la potenza delle parole, letteralmente. E il testo, oltre a essere così originale, devo dire che è anche impaginato in modo originale, perché pensa che la grandezza del testo è variabile, cambia il colore del testo, cambia il carattere, è quasi come se si muovesse, se mutasse a seconda anche del significato che hanno via via le singole parole delle singole frasi. Le illustrazioni sono strepitose, sono delle doppie pagine piene, dai colori scuri con questi elementi di rosso intenso che ci quasi frastornano da quanto sono potenti. Lo stile tiene insieme poi atmosfere antiche, bambini deliziosi, elementi futuristi, per esempio le fabbriche, a me mi sembrano delle fabbriche uscite da Guerre Stellari, e che però nell'insieme davvero creano un libro indimenticabile.
Quindi La grande fabbrica delle parole è l'editore Terre di Mezzo, l'autrice Agnès de Lestrade, illustratrice Valeria Docampo, sono 40 pagine. Grazie come sempre per i tuoi preziosissimi consigli, Giulia Binazzi, ci sentiamo all'inizio di dicembre a questo punto. Grazie ancora, ciao.
Grazie a voi, grazie, ciao.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri. E ora veniamo all'ultima segnalazione della giornata. Questo è Dream di John Cage, una composizione del 1948, appunto, del compositore teorico statunitense, una tra le figure essenziali per lo sviluppo della musica del Novecento. John Cage era nato a Los Angeles nel 1912 e morto a New York nel 1992. Di John Cage ora Shake Edizioni pubblica Un anno a partire da lunedì dopo Silenzio. Il libro esce come prima proposta in una nuova collana dedicata proprio da Shake ai compositori del Novecento. È nostro ospite per parlarci di John Cage, il curatore della collana, Massimiliano Viella. Buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, e agli ascoltatori, ovviamente.
Allora, Massimiliano Viel, compositore, musicista, ricercatore, insegna composizione al Conservatorio di Milano. Proprio per Shake uscirà tra poco, a fine novembre, Ascoltare tra musica, cognizione e percezione. Allora, Massimiliano Viel, questo libro viene dopo Silenzio, no? Che è un testo fondamentale, all'inizio degli anni 60 riassumeva il pensiero di Cage, ma era anche un libro, diciamo, che aveva avuto una grande influenza sul panorama artistico, culturale, della politica anche negli Stati Uniti e non solo.
Assolutamente.
Lì Cage teorizzava che i suoni devono essere liberati in qualche modo dall'intenzione, dal gusto, dalla memoria, dalla storia, insomma, no? E dovevano vivere di vita propria. Ecco, allora, in questa raccolta di scritti c'è, come dire, un'evoluzione rispetto a quella teorizzazione?
Ma in realtà sì. Allora, questo testo, che appunto come sottotitolo abbiamo voluto mettere dopo Silenzio, perché è proprio un testo simile a quello, cioè una raccolta di interventi, conferenze, eccetera, però circa dieci anni dopo Silenzio, no? Quindi è stato pubblicato, diciamo, cioè scritto nel 67, ecco, quindi 7 anni dopo la pubblicazione di Silenzio. Cosa è successo in questo tempo? Beh, parecchio, perché Cage è un compositore veramente molto della cui produzione, il pensiero è molto articolato, e quindi che va ben oltre, diciamo, il famoso 4 minuti e 33 secondi, che è il suo pezzo quasi pop, tra virgolette, sì. Cioè più famoso, più conosciuto, eccetera. E cosa è successo in questi anni? Allora, in quegli anni, essenzialmente, come dice nella sua introduzione, ha smesso di interessarsi alla composizione. Allora bisogna pensare che Cage è il compositore della decostruzione, della sottrazione progressiva di tutto quello che era il carico di significati portato dalla tradizione musicale e dal tardo romanticismo, e quindi dalla prima musica contemporanea. Ecco, ricordiamoci anche, tra l'altro, che Cage, rispetto alla musica contemporanea, come viene considerata tradizionalmente, si trova un po' in anticipo, cioè è un coetaneo, diciamo, di Olivier Messiaen, che è un autore che veramente
sembra secoli.
Messiaen fa da
Sembra. No, ho proprio una domanda su questo, Massimiliano Viel. Cioè, sì. Tu adesso facevi riferimento, no, a questi 7 anni, no? E lui dice: sì. Di essersi disinteressato alla composizione. Allora, mi sembra che uno dei temi che emerge anche da questo libro sia proprio la concezione del compositore, no? Che alla fine Cage elabora. Cioè, un compositore, lui dice, che non si mette in cattedra, ma che si colloca con la. Elabora, intreccia, innesta la sua attività sulla comunità di cui fa parte, no? Ecco, allora, ci puoi dire proprio qualcosa di più su questo aspetto di compositore pubblico, in qualche modo, o non compositore, magari, qui John Cage aspira?
Sì, cioè, qua sta un po' una certa contraddizione nel personaggio, perché pur mirando a una consapevolezza del suono, cioè del suono liberato da tutte le tematiche legate alla musica classica e poi contemporanea, moderna e contemporanea, però rimane a tutti gli effetti un compositore, quindi con una sua autorialità nella scelta, nella scrittura, nella determinazione delle partiture, anche in partiture a volte che sono inesistenti. Proprio in quegli anni lui iniziava a elaborare la sua idea di circo, cioè di una grande, diremmo oggi con un termine abbastanza tristo, kermesse musicale, in cui il pubblico generalista poteva andare come in un Luna Park, però in un Luna Park essenzialmente sonoro. Magari sì, si poteva trovare, adesso non so esattamente, ma probabilmente anche chi vendeva zucchero filato, oppure poteva comprare bevande o cose del genere, come appunto in un Luna Park, diciamo, ma in cui essenzialmente quello che succedeva era ascoltare musica, tanta musica, però sovrapposta, cioè era possibile sentire tanti ensemble che suonavano contemporaneamente brani diversi, elettronici, acustici, eccetera. E quindi in un certo qual modo lui si sottraeva in quanto compositore con una diciamo specificità stilistica, cosa che poi avrà la sua apoteosi negli anni successivi, e che invece crea processi, cioè non crea musica, ma processi, a volte addirittura approfittando dei movimenti, come nel famoso brano paradigmatico che è 0 minuti e 0 secondi, tra l'altro, appunto, ecco, in cui sono i gesti involontari, adesso ti lascio parlare, finisco la parola, i gesti involontari del musicista che creano la musica.
Ecco, allora adesso, visto che hai parlato di 0 minuti 0 secondi, no? Dicevi,
sì.
Ecco, una cosa, proprio un frammento di John Cage.
It's just sounds, thinking that for something to just be a sound is to be useless. Whereas I love sounds just as they are.
Ecco, allora John Cage così raccontava, esatto, una delle sue opere più celebri, no? 4:33, 4 minuti e 33, in cui i musicisti che presentano il suo lavoro non fanno nulla se non essere presenti. Il contenuto quindi diventano, lui dice I love sounds, cioè amo i suoni, no? Cioè i contenuti diventano, il contenuto diventano i suoni dell'ambiente che il pubblico ascolta durante questi 4 minuti e 33 secondi, che in qualche modo è la stessa cosa che tu dicevi, cioè il circo, la fiera in cui ci sono tante come dire, tante diverse orchestre, tanti diversi suoni, tante diverse musiche che si intrecciano, è in qualche,
esatto,
modo è diverso, opposto, ma in qualche modo simile, no? Al non essere della musica come orchestra, ma a far sentire i suoni di chi ascolta, della comunità che si riunisce per ascoltare musica.
Esatto, poi in particolare il brano che hai citato si è svolto, la prima era, adesso non mi ricordo esattamente il luogo, però nello stato di New York, in un parco in cui c'è un auditorium molto bello, le cui pareti si possono aprire durante i concerti e quindi i suoni del bosco, del parco, entrano nell'auditorium. Allora lì aveva ancora più specifica e speciale questo atteggiamento, proprio perché quello che entrava era proprio il rumore degli alberi, del vento, degli uccellini, eccetera, eccetera. E possiamo effettivamente quasi dire che questo brano sta alla radice di tutto quel movimento poi che si creerà intorno al paesaggio sonoro, alla soundscape music, che appunto che nasce in Canada, eccetera, eccetera, per registrando e ponendo come musica proprio i rumori dell'ambiente, che normalmente consideriamo appunto rumori e non suono, ma che possono essere ascoltati come musica di un autore. Senza che ci sia l'autore, ovviamente.
Ecco, questo è un altro pezzo di John Cage, sempre del 1948, adesso Massimiliano Viele faceva riferimento al paesaggio, al panorama, questo si intitola proprio In a Landscape, appartiene sempre appunto,
certo,
alla fase minimalista, fu scritto, tra l'altro fu scritto proprio per accompagnare la coreografia di Merce Cunningham. Ecco, e ricordo che proprio insomma, l'opera a cui facciamo riferimento prima, 433, fu scritta, uno dei, insomma, in qualche modo dei modelli è Robert Rauschenberg, il pittore, amico, amante di Cage, che nel 1951 produce una serie di quadri bianchi, no, che cambiano a seconda delle condizioni di luce dell'ambiente di esposizione. Ecco, allora, Massimiliano, proprio da questo, insomma, dalla citazione, no, di Rauschenberg e di Cunningham, ecco, insomma, la capacità, Cage è stato, insomma, noi lo consideriamo un compositore, però è stato un artista che, una, insomma, delle sue particolarità in qualche modo è stata la capacità proprio di irradiare le sue idee in qualche modo verso tutti gli ambiti della produzione artistica, no?
Certo.
Ecco, quindi la pittura, la danza, la letteratura, no? Come nel caso appunto dei
video,
saggi,
certo.
I video, ecco,
e multimedia.
Ecco, sì. Che cosa possiamo dire di questa varietà di interessi, di questa sua capacità, diciamo, di creare un nuovo rapporto tra materiale e poi gesto creativo?
Ecco, ti posso dare una mia interpretazione. Ecco. Cage ha studiato con Schoenberg, quindi con il rappresentante tutto sommato della grande tradizione della musica europea, no?
Che era finito a Los Angeles.
200 anni.
Che era finito a Los Angeles per la. Quindi lui è di Los Angeles.
Io questo
sì. Ah, ecco, infatti, per fuggire.
Per
certo.
Fuggire dai nazisti, da persecuzione, eccetera. E però si è trovato subito in contrasto, perché c'era una cosa che a Cage dava idiosincraticamente, non lo so, molto fastidio, perché rappresentava tutto quello a cui lui fuggiva, che era la cosiddetta armonia, quindi gli accordi, quindi l'idea che si possa creare delle aspettative nell'ascoltatore, quindi alla fine il significato, cioè tutto quello che è la convenzione culturale di una cultura, poi come molti compositori di musica contemporanea, che identifica con ciò che ha portato alle due guerre mondiali, no? E quindi il voler andare oltre. Questa cosa ha innescato un processo di progressiva smantellamento di tutte le convenzioni musicali, tormentata, se vuoi, perché Cage comunque, per quanto si appelli alla cultura zen, all'estetica zen, eccetera, eccetera, però, e non solo, ma comunque al misticismo orientale come occidentale, alla fine appare spesso come una figura tormentata da questa fuga progressiva, anche incantata, se vuoi, come sperimentazione e scoperte, diciamo, dalla cultura europea tradizionale. Ecco, questa cosa lo ha portato quindi a eliminare, per esempio, a introdurre il rumore nella musica e poi introdurre il caso nella composizione e poi eliminare la composizione per privilegiare il processo che si crea nella performance e poi anche alla fine eliminare persino il suono come entità isolata, no, specifica della musica, e quindi introdurre poi la scrittura e tutte queste cose che ci siamo detti. Interessante è che alla fine della sua vita, come a volte succede, Cage è ritornato un po' alle sue, diciamo, radici e ha creato dei brani straordinari, tra l'altro, che vengono tutti, stiamo parlando degli ultimi 4 anni della sua vita, quindi diciamo dall'88 circa al 92, in cui ci sono questi brani che sono essenzialmente armonici, ma con un'armonia, quindi con tutto quello che lui apparentemente aveva detestato per tutta la sua vita, ma in un modo assolutamente originale e rappresentativo di tutto questo percorso di ridefinizione della musica.
Thank you. Ecco, questo è un altro frammento di un'opera importantissima di Cage, Cheap Imitation. Allora, io avrei ancora tante cose da chiedere, purtroppo abbiamo 2 minuti e mezzo e dobbiamo chiudere. Allora, però, volevo solo segnalare, poi nel libro ci sono tante cose, per esempio anche la grafica è interessantissima, no? Cioè come lui usa, proprio da un punto di vista anche visivo, ecco, le parole, tutta la sua riflessione legata a McLuhan, alla comunicazione. Però appunto, questi ultimi paio di minuti, Massimiliano Viel, questo volume dedicato a John Cage è il primo di una collana che tu curi per Shake Edizioni e che propone una serie di opere scritte da compositori contemporanei che spiegano appunto il loro pensiero, la loro musica, eccetera. Ecco, dopo questo dedicato a Cage, che cosa ci sarà?
Beh, ci sarà, uscirà in dicembre questo libro ancora più esclusivo, perché è il primo volume dei testi di Karlheinz Stockhausen, un compositore che tutto sommato, anche se agli antipodi si può associare a Cage per essere un autore che ha scritto tantissimo, ben mi sembra 27 volumi di testi, in cui però il primo volume tra l'altro contiene tutti i testi classici, importanti degli anni 50 e 60, che quindi hanno formato praticamente uno dei nuclei più importanti legati al concetto di musica contemporanea.
Quindi John Cage, un anno a partire da lunedì, dopo Silenzio, lo pubblica Shake in una bellissima edizione, davvero. Sono 167 pagine, la traduzione è di Giancarlo Carlotti e di Ermanno Gomma Guarneri. È stato nostro ospite, musicista, compositore, Massimiliano Viella, che cura anche questa collana. Grazie e a presto, Massimiliano.
Grazie a te, ciao.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao!